Polipo,
so.
polipo, polipo, polipo.
Lago.
Il lago, è lago. Tra l'altro dovrei avere anche l'effetto delle luci che fanno l'effetto del lago sulle pareti, però adesso mi dovrei staccare e andarla a cercare, diventa complicato.
Potevamo anche fare il lago montagna, chi vincerà, eh?
Vabbè. Allora, benvenute carcasse putrescenti. Siamo i vostri quattro cavalieri dell'Apocalisse di Carcassa. E siamo qua per una puntata su un film del 2021 che è La casa in fondo al lago, che non è tipo l'ultima casa del lago, l'ultima casa a sinistra, l'ultima casa a destra, l'ultima casa prima del cimitero, la casa prima del lago. Quando arrivi alla casa, quando vedi il lago, gira a sinistra e trovi la casa. No, questa volta la casa è proprio in fondo al lago. Cioè, proprio tu vedi il lago, ecco, sempre dritto, lì è
Che
l'acqua.
bello.
Bene, questa sera ci sono io a ostare la puntata, il vostro Jack Kawaii Barton, e alla mia sinistra, non capisco mai niente perché mi ribalta la webcam, da questa parte c'è il portatore di luce,
Buonasera a tutti.
da questa parte c'è il nostro Nick,
Kawaii.
e da questa parte qua la nostra Margherita.
Buonasera.
Buonasera, che oggi c'ha le manine ondose. Allora, benvenuti a tutti. Adesso, scusate perché mi ero. Ah, benvenuta anche Bugi Noir. Sì, scusate perché ero sulla chat privata perché ci stiamo già passando i link di altri film che dobbiamo vedere. Per cui, prossime settimane ci saranno cose, chissà. Allora, il film di questa sera. Chi vuole cominciare a parlarne? Oppure vogliamo parlare? Anzi, domanda mia, così. Chi ha scelto? Chi è che l'ha proposto?
Nick.
Mi sa io.
Mi sa tu? Ah, cosa fai mi sa io? Cioè, adesso ti tiri indietro?
Sì.
Allora.
No, perché poi ne voglio parlare. L'ho proposto io prima di finirlo. Se l'avessi finito.
Sai che posso capire questo tuo
C'è
atteggiamento, in
una cosa che mi
effetti?
fa troppo ridere. C'è Ale che non vuole entrare in quadrate, quindi sta facendo il jacket sul pavimento per prendere una cosa. Ale, di ciao.
Ciao.
Non ti si vede, sei nascosto nella mia panza. Fantastico, ciao.
Presente i film dove ci sono tipo i ragazzini che vanno che tipo devono far passare tipo l'amico di nascosto fuori dall'ospedale, scene del genere, no? Che parlano con l'infermiera intanto passa sotto per scappare il loro amico, ecco.
Ci dà fastidio meglio. Ok, scusatemi per la gag. Vai.
Allora, no, è inutile che cioè, stavi parlando tu, cioè non cercare di sviare questa cosa.
No, l'ho portato io perché fino a metà mi era piaciuto molto. Poi sul finale, ma qua ho già visto che il portatore di luce mi ha già scritto in privato che non capisco un cazzo più o meno perché lui è proprio la posizione opposta. Poi sono arrivato alla fine e ho detto, non lo
No, ma
so.
guarda che comunque io dicevo non per il finale, ma per le tue argomentazioni, che è diverso.
Partiamo subito col botto, ragazzi. Lo tolgo come nel wrestling. Inizio a togliere la felpa, così, solo perché ci vede live. Così imparate a non vedere le puntate live. Come al Kogan, ragazzi, siamo pronti per menarci.
Allora, intanto questo film è un film europeo perché è una produzione franco-belga. E quindi siamo tornati in questa vena europeista, siamo tornati appunto in paesi geograficamente vicini a noi. Il film è ambientato in Francia ed è, per quanto mi riguarda, una cosa molto, cioè, piuttosto originale come idea. E infatti, secondo me, l'idea, cioè l'atmosfera e l'ambientazione sono, secondo me, il grosso punto di forza di questo film. Ma se, prima di scendere troppo nel dettaglio, chi è che vuole fare una sinossi di questo film?
La faccio io che è facile. Allora,
Vai.
ci sono due tipi che sono praticamente marito e moglie barra compagno e compagna, di cui lui fa l'influencer dell'urbex, cioè di quelli che vanno a vedere praticamente tutti i posti abbandonati, eccetera, eccetera. A un certo punto a lui gli sale la scimmia e dice: cazzo, trovate un posto che sicuramente è una figata perché è un lago che è stato creato artificialmente per dare sfogo a, non mi ricordo cos'era, e praticamente hanno, come si può dire, creato un'inondazione artificiale. E lui sente parlare di questa casa che è raggiungibile appunto solo con un'attrezzatura particolare perché appunto è la casa in fondo. Arrivati alla casa in fondo al lago, un po' come i migliori influencer barra TikTok iniziano a farsi selfie, ma poi succede un cazzo di casino.
Ok, però vogliamo dire chi sono i registi di questo film?
Insomma, se diciamolo.
Vai.
Da chi lo so pronunciare? Bustillo e Morì, i registi di All'Interieur, signore e signori.
Allora, che tra l'altro io devo confessare, purtroppo, di non aver ancora visto.
No.
Però, no, è vero, ragazzi. Lo so. Perché mi rompete le balle, sono sicuro che abbiate pienamente ragione. Perché ho intravisto di cosa parlavano, ho sentito voi che ne parlavate, e quindi diciamo che ho molta voglia di vederlo quel film, però non ho ancora avuto occasione, anche perché in effetti a volte diventa un po' difficile, soprattutto quando si è presi col lavoro, di seguire tutte anche le nuove uscite, tutto il resto, e recuperare anche i vecchi, ciò che si è perso in passato, quindi prima o poi lo recupero di sicuro, però ti posso dire qualcosa di tosto.
Però ti posso dire una cosa, secondo me anche loro si sono dimenticati di aver girato All'Interieur, così io la butto lì. Secondo me anche loro durante il film a un certo punto hanno detto ma noi abbiamo fatto una roba fighissima e super inquietante. Questo, ma boh, non lo so.
Parole forti da un uomo duro.
Sai, secondo me risentono un po' della sindrome del capolavoro opera prima.
Sì. Citando il sommo Caparezza, il secondo album è sempre più difficile nella carriera di un artista. Questo non so, non penso neanche sia il secondo, ma... Sì, il primo proprio. No, hanno fatto anche Letterface loro, no?
Sì.
Allora, quindi si parlava appunto di questa ambientazione molto particolare che appunto è subacquea. A me da questo punto di vista ha ricordato vagamente come concetto Descent, non so se lo ricordate, se l'avete visto.
Sì.
Per cui è uno di quegli horror che ti porta... In un'atmosfera, in una situazione che non è quella di tutti i giorni, è molto lontana dalla realtà di tutti i giorni, ma ti catapulta proprio in una situazione che ci aliena, o almeno è aliena alla maggior parte degli spettatori, e quindi li porta appunto a provare delle situazioni, delle sensazioni che sono lontane dal nostro quotidiano. Ci sono gli horror che sono invece più sul quotidiano e renderlo orrorifico, e invece ci sono invece situazioni che ti portano a situazioni aliene, e questo horror è proprio decisamente di questo secondo capitolo, secondo me è ancora più estremo da questo punto di vista di Descent, perché non è solamente un giro in grotta, ma è proprio un'esplorazione subacquea che è ancora più alieno, secondo me, come anche se
sì, è una situazione un po' di privazione sensoriale, volendo, perché comunque sei sott'acqua, sei dipendente dalla bombola d'ossigeno e non riesci a muoverti come potresti e vorresti. E io metterei anche un trigger warning per chi ha paura, per chi è claustrofobico e per chi ha paura di morire annegato.
Sì, minchia, quella roba lì la fanno veramente da Dio, perché poi una delle cose che secondo me fanno in maniera anche molto intelligente è la presenza del drone, cioè per entrare un po' meglio, praticamente loro due per raggiungere questa cazzo di casa devono effettivamente calarsi nel lago, come diceva Jack, quindi c'è tutto un pezzo, la casa è veramente in fondo al lago, ma veramente... E praticamente loro, quando poi devono iniziare un pochettino a esplorare questa casa, hanno delle fotocamere e delle videocamere e utilizzano un drone, che è secondo me anche un espediente visivo fatto bene, perché tu hai delle scene dove hai l'inquadratura dal drone, quindi hai anche dei piani di visione che si sovrappongono, perché hai delle carrellate dal loro punto di vista, viene svicciato rispetto al drone, il drone ha un sensore di movimento che diciamo non rileva loro come corpi estranei, ma potrebbe rilevare altre cose come corpo estraneo, quindi contribuisce insomma a fare un po' questa roba là, The Descent, come diceva benissimo Jack. E questa secondo me è la cosa che al film riesce veramente meglio. Io ne vorrei vedere di più di film così, nonostante sia terrorizzato l'idea di morire affogato.
Anch'io.
Sì. C'era un film che proprio invece su questo argomento, di cui però non, ragazzi, non mi ricordo il titolo. Ah, Sanctum, se non sbaglio, che mesco appunto l'esplorazione delle caverne con la speleologia con il mondo subacqueo, perché c'è questa branca che appunto unisce le due cose. Tra l'altro è una cosa abbastanza, abbastanza pesante, secondo me. C'è chi lo fa e devono avere sotto delle palle gigantesche, perché mi ricordo una volta parlavo con uno degli esperti italiani dell'ambito, e a una presentazione diceva che per un certo periodo aveva un attimino rallentato perché era morto un suo amico facendo una di queste cose. Espertissimo anche lui, perché stava entrando in una grotta. La grotta aveva tutta la sabbia, era diciamo a 45 gradi circa, e c'era tutta la sabbia sotto, e lui cosa ha fatto? Lui si era appoggiato sulla sabbia per salire. Cosa è successo? Quella sabbia lì era lì da millenni, ma era lì perché nessuno la toccava. Nel momento in cui l'ha toccata, tutta la sabbia è andata giù, ha chiuso il buco da cui è entrato, e lui è rimasto lì finché entrava lì. E quando l'ha raccontata, perché lui non poteva neanche girarsi perché era molto stretto Nicolo, e io sì, un attimino male. E quindi è questa roba che è molto inquietante. Ma infatti Sanctum è un film che proprio parla di questo genere di esplorazione. Non ha la parte fantastica che ha invece La casa in fondo al lago, perché invece La casa in fondo al lago ha, oltre a questo aspetto che gli riesce comunque bene, ha anche tutto un aspetto che io arriverei a... cioè che potrei arrivare a riassumere con una frase in particolare che viene detta prima che loro si immergano, che appunto è non è morto ciò che è in eterno riposa, che richiama molto un certo tipo di immaginario, per cui si può immaginare che a un certo punto cominciano a succedere cose. Ora, secondo me questo è l'aspetto migliore del film, come si diceva prima, per quanto riguarda questa sensazione di deprivazione, di discesa, di alienazione. Voi cosa ne pensate a riguardo?
Ma io ti devo dire che innanzitutto il film, secondo me, è un film estremamente coraggioso, ma proprio molto 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 coraggioso, perché per due motivi. Il primo, perché è girato tutto in tempo reale, cioè noi assistiamo a un'immersione e il tempo del film è il tempo dell'immersione, quindi non diciamo non ci sono altre situazioni che ci possono distogliere da quello che sta succedendo, è esattamente quello a cui assistiamo, e quindi già questo è abbastanza coraggioso. Ma poi la cosa più difficile, penso anche dal punto di vista proprio tecnico delle riprese, è che quasi tutto girato sott'acqua, con tutto quello che comporta, quindi con i problemi di fotografia, di riprese, di inquadrature. Per cui da quel punto di vista è un film coraggiosissimo, e questo è onestamente l'aspetto che a me è piaciuto di più. Non sono d'accordo con Nick quando dice che si sono dimenticati di aver girato all'interiore. L'interiore è un'altra cosa, non è che chi gira l'interiore poi deve fare tutti i film come l'interiore. È vero che loro hanno iniziato, come diceva Margherita, col botto, perché quello è un capolavoro assoluto, con tutti i difetti che ha, perché all'interiore ha alcuni difetti, però è una bomba, soprattutto nel periodo in cui è uscito. Però voglio dire, non è che tutti i registi fanno lo stesso tipo di film, non è che Pupi Avati ha sempre fatto Zeller, fa anche altro. Quindi quello non lo vedo come un difetto che non sia simile all'interiore, anche perché La casa in fondo al lago è girato egregiamente, è un film che nonostante sia quasi interamente girato sott'acqua ha un'ottima fotografia, ha un'ottima dose di suspense e tensione, nonostante appunto, come dicevo, è tutto in tempo reale, quindi non abbiamo cose che accadono da altre parti o altri protagonisti, abbiamo solo i due protagonisti, questa coppia che fa un'immersione. Quindi nonostante questo è un film che sicuramente regge. Poi, come diceva Nick, un po' sul finale, secondo me, oddio, non è che si perde, però forse tutta quella tensione, tutto quell'angoscia che si concentra per un'ora buona di film, forse il finale poteva essere qualcosa di meglio, quello sì, quello senz'altro.
Allora, poi lascio parlare Marg, però volevo dire una cosa su questo punto. L'Interior è un film, secondo me, anche scomodo, brutale, brutale nel concetto, brutale nell'esecuzione, brutale nelle scene. Non è un film banale. E quando io avevo visto, diciamo, il trailer di questo film, avevo letto chi ne avevo fatto, ho detto, cazzo, però se osano... Se osano e fanno delle cose interessanti con un contesto veramente nuovo, perché se tu ci pensi di horror subacquei dove non c'è il mostrone ne trovi pochi, e in generale di film subacquei ne trovi molto pochi. Cioè l'ultimo forse che ho visto era Pressure, che non era un film neanche horror, ma era una specie di thriller di dei tizi che lavoravano in una campana sotto pressione per fare dei lavori su una piattaforma petrolifera, che ha fatto sott'acqua, ma anche lì è un sott'acqua posticcio. Il sott'acqua di questo film è un sott'acqua cazzo, cioè vero, fatto veramente veramente bene. Recentemente ho rivisto La Tempesta Perfetta, per dirti che è un film comunque del 2000, e la parte acquatica, cioè, quindi io aspettavo che un coraggio tecnico ci fosse anche un coraggio un po' più narrativo, un po' più di... anche proprio, parlo banalmente, di spunto. Cioè tu c'hai un elemento così che è fighissimo, hai dei registi che comunque hanno la mano, perché ripeto, all'interiore può piacere o non piacere, però indubbiamente bisogna dire che è un film che c'ha tanta cazzimma, se mi passate il termine, la propazione culturale, diciamo. Questo da questo punto di vista è stato un po' moscetto, nel senso che è ineccepibile da un punto di vista prettamente formale, perché come dicevi tu è girato da Dio, le inquadrature sono pazzesche, l'audio è fantastico, ci sono delle... e comunque un po' di ansietta te la crea, ma te la crea l'ambiente claustrofobico, perché poi se togli quello, sono arrivato alla fine e ho detto, sti cazzi, quindi... Cioè, e poi in generale manca secondo me un effetto veramente genuino, un po' di orrore. E l'ho trovato per certi aspetti un po' un compitino. Non è un brutto film, però gli manca un po' di spunto, secondo me. Gli manca quel qualcosa che lo guardi e dici, cazzo, che figata. Come ad esempio mi è successo con l'Interior, anche perché poi io, cioè, essendo la vera quota rosa di Carcasse e non Marghe, all'Interior c'erano delle scene che lo guardavo veramente così, ma perché è violento il concetto alla base di quel film, a parte le scene, ma è violento il concetto.
Ho capito, Nick, però questo qui come film è proprio da un punto di vista concettuale è diametralmente l'opposto dell'interiore, esattamente l'opposto dell'interiore. Se l'interiore, diciamo l'80% dell'interiore è fatto dall'impatto visivo, qua invece la tensione e l'orrore è spostato dall'ambiente, non è da quello che ti fa vedere, ma da quello che potrebbe esserci. Quindi è un'inquietudine non vista, mentre l'interiore è esattamente l'opposto. Poi voglio dire, stiamo parlando che all'interiore è un film del 2007, questo è del 2021, cioè in 14 anni magari hanno anche cambiato un po' orientamento stilistico, che voglio dire, ci sta pure. Quindi quando... non lo so, perché il fatto che non abbia voluto osare, perché poi alla fine è solo visivamente... come all'Inter, onestamente non lo vedo come un difetto. Può essere una questione di gusto personale, quello sì, ma non lo vedo come un difetto il fatto che abbiano fatto un film che non mostri quello che mostrava all'Inter, perché onestamente anche questo film non è tanto banale, cioè anche in questo film ci puoi trovare delle cose da su cui pensare, da analizzare, cioè ci sono, a voi.
E te, Marghe, tu come la vedi? È stata secondo te una scelta voluta, oppure forse davvero una mancanza di volontà di osare? Cioè, rispetto appunto all'interiore, intendo dire, questo film.
Allora, penso che sicuramente questo film sia un po' più mainstream rispetto all'interiore, cioè l'interiore non lo puoi far vedere a tutti, questo lo distribuisci nelle sale, ci fai l'horror estivo anche, che penso sia uscito in estate questo. Però sai dov'è che secondo me si vede un po' l'impronta di All'Interieur? Quando ci sono i filmini in Super 8, in Super 8 a un certo punto.
Sì, sì, sì.
Ancora in sezione non spoiler, quindi non posso dire di più. Però sì, a me diciamo che la storia non è che è piaciuta tanto, proprio come tutta la questione degli abitanti della casa, insomma. Non è che mi ha detto qualcosa. Però mi è piaciuto tanto, ad esempio, le interazioni tra i due protagonisti, le loro differenze anche da un punto di vista caratteriale e psicologico, perché lui, abbiamo come diceva prima Nick, è uno youtuber, se non sbaglio, che fa questi vlog in questi luoghi infestati, eccetera. Lei lo segue per amore, ma fondamentalmente ha paura, ne farebbe volentieri a meno. Infatti quando arrivano in questa città e capiscono che non possono fare l'immersione, lei è contentissima. Dice ok, allora facciamo solo i turisti. Quando poi lui la trascina in questa casa in fondo al lago, diciamo che lei un po' di paura ce l'ha. E quindi c'è tutta questa ansia, perché comunque noi come spettatori ci rivediamo molto più in lei rispetto che in lui. Quindi l'ansia di non riuscire a farcela con il fiato, di non riuscire a riemergere, quello è ben costruito, cioè si sente proprio questa tensione, quest'ansia. Però a livello di storia, di colpo di scena, mi è piaciuto.
Allora, diciamo che sono abbastanza d'accordo con te, perché comunque la trama è molto basilare, ma di per sé io non la vedo come un difetto, può anche andare. Secondo me il difetto di questo film è che è molto bravo a costruirti l'ansia, a costruire, a avere questo crescendo. Quando poi il crescendo arriva, che dovrebbe esserci il climax, non è capace di portarlo a terra. E questa cosa un po' mi ha fatto girare il cazzo. Dopo andiamo nella parte spoiler, andiamo più nello specifico. Però ad esempio c'è il momento in cui ad esempio lei viene ferita con un gancio, per intendere. Quella scena lì, boh, cioè per me è stato un boh, perché tutta questa cosa, cioè è tutto questo casino che non si vede, non si capisce cosa sta succedendo, e poi non capisci se è successo davvero, cioè o le cose le fai succedere o non le fai succedere, però falle funzionare. Invece quella, cioè da quel momento in poi è diventata una roba che boh, non ho capito cosa, cioè sono loro che sono inseguiti da qualcosa, appunto. Però
sai, perché tra la paura che lei ha e il fatto che a un certo punto comincia a mancare l'ossigeno, ci potrebbe anche essere che uno immagini quello che sta succedendo. Ma qua siamo nello stesso discorso di Ultima Notte a Soho, cioè ci sono i fantasmi, punto.
Esatto, brava, brava, l'hai definito bene qual è il punto. Il problema è che appunto una cosa che era bella se veniva mantenuto su un ambito del sarà così, non sarà così, diventa invece un no no, è così. E tu dici, perché? Perché alla fine paradossalmente quando il mostro lo riveli è meno pauroso di quello che poteva sembrare lì.
Sì, infatti io verso a un certo punto ho cominciato un po' ad annoiarmi e mi ha dato l'impressione di star guardando, non so, tipo Espio, Fenomeni Paranormali,
che non ho visto, però posso capire cosa intendi. Cioè il punto è quello, una volta che sai che il mostro c'è, che è quello.
Non è secondo me solo questo che è il motivo principale per cui questo film a me mi ha fatto scendere pesantemente la catena. È che, facciamo così, dimentichiamoci che hanno fatto l'interiore, come diceva giustamente il portatore, perché poi se no entri un po' in quel loop in cui vuoi sempre la stessa roba, ti fanno una roba diversa, ti incazzi, ti fanno una roba uguale, ti incazzi perché la roba è uguale. Quindi, cioè, togliamolo proprio dal tavolo. La cosa che mi ha dato fastidio è che c'è una costruzione, secondo me, ottimale della tensione, come dicevi tu, perché viene giocata in maniera intelligente tra queste presenze, l'ambiente in cui è tante, il fatto che tu sei comunque in un posto dove puoi morire per mille motivi naturali, cioè banalmente sei, cazzo, a 15 metri di profondità, ti finisci la bombola, ti si rompe la bombola, stai esplorando qualcosa, resti bloccato, è molto probabile che tu muoia come uno stronzo. E questa roba qua ti, cioè comunque già ti mette ansia. Secondo me la cosa che fa male è che poi quando in realtà vorrebbe calare l'asso non è tanto il fatto che il mostro poi quando lo vedi fa meno paura, è che secondo me hanno fatto una costruzione della tensione che poi non, come dici tu, cioè non sublima, è un po' un orgasmo mancato, mettiamolo così, per fare le mie solite metafore clamorose. Però hai fatto un petting fotonico e poi a un certo punto, sul più bello, quando stai per concludere, lei ti dice: ah, scusami, devo andare perché mi sono ricordata adesso che questo è il letto dove è morta mia nonna. E tu dici: ma cazzo, cioè adesso me lo devi, cioè proprio in questo momento me lo devi dire. E io ho avuto un po'...
è una storia vissuta.
Vabbè. Questa la racconto in maniera... No, questa la racconto fuori onda, ma vabbè. Comunque, neanche troppo no. E... No, vabbè, dai. La cosa è che stava per iniziare la veglia funebre della nonna nella stanza a fianco, e mi guarda, mi fa: ah, sono dimenticato, cioè io non sapevo neanche che ci fosse morto nella stanza a fianco, per dire. Però avevo altri tempi, avevo altre priorità. Però diciamo che
necrofilo, bravo,
tutta un po' così. E io ho avuto un po' la stessa sensazione con questo film, perché poteva fare mille robe, secondo, cioè, per dire, a un certo punto si scopre che questa casa ha anche poi una, come si può dire, una cartografia un po' particolare, no? Anche lì poi non osano granché, nel senso che sì, c'è questa critica forse alla pseudonormalità, al cazzo che vuoi, però anche lì tu hai una cazzo di casa in fondo al lago, potevi fare delle robe un po' più spinte. E invece poi arrivi un po' a questa roba con questi cazzo di palombari inseguiti a questi quattro rincoglioniti, e tu dici: sì, vabbè, ok, ma quindi... E a me è quello che mi ha un po' rotto i coglioni, devo essere sincero. Anche perché secondo me, fino a metà sto film è fotonico.
Vero?
Cioè, finché non succede quella roba che capisci cosa c'è davvero... E finché ti tiene tutta la suspense, io ero tipo lì, così: minchia, questo è il film della mia vita, c'ho la tachicardia. Poi, come Marghe diventa un po' una brutta puntata di Supernatural, secondo me, con dovuto rispetto, ma un po' così.
Sì, perché fino a un certo punto io ho avuto anche l'idea sia che lei stesse un po' immaginando, sia che forse lui c'entrasse qualcosa, e invece... perché magari, sai, voleva raccogliere più followers, più visualizzazioni, e quindi invece no.
Io ad esempio ho pensato che lei avesse un problema alla bombola e iniziasse a avere delle visioni che in realtà non c'erano, ma era un problema di ossigeno, per dirti, e lì potevi giocartela. Poi adesso io non voglio dire ai registi che cazzo devono fare il loro film, perché poi è sempre un po' pretenzioso, però veramente avevi mille scenari che non sono fare uscire quattro cazzo di mostri che sembrano i demoni di Fulci, e poi lanciarti verso un finale che è un po', cioè un po'... Io il finale sinceramente non l'ho neanche ben capito cosa cazzo intendessero loro, oltre a essere girato da Dio, ripeto, perché il finale c'ha secondo me dei pezzi di inquadratura fotonici. Ma poi, come dicevi tu, Marghe, io che guardavo dicevo: ok, ma quindi che cazzo mi vuoi dire con questa cosa?
Simone sta caricando.
Simone davvero è andato in pausa. Lo dico. No,
Simone sta per farci un'onda energetica.
Esatto. Sta caricando.
No, ma allora vi dico, quello che diceva Jack è assolutamente vero, nel senso che c'è una costruzione della tensione che va sempre più crescendo, si intuisce che là c'è qualcosa di strano, soprattutto nel momento in cui ovviamente scoprono, o meglio, più che quando scoprono la cantina, quando trovano il Cristo davanti la porta, là si capisce che c'è qualche cosa che non va. E quindi questo crescendo continuo di tensione, di aspettative, poi in effetti un po' viene a scemare quando diciamo inizia la parte fantastica, quello sì. Però devo dire che da un lato credo che dipenda tantissimo dall'ambiente, cioè siamo sott'acqua, siamo in spazi molto ristretti, quindi forse diventava anche un po' complicato gestire quel tipo di situazione, perché in effetti poi alla fine la storia funziona, non è vero che il finale sia buttato così, il finale ha un senso, ha una sua logica, ci viene spiegato anche il perché di quello che succede, quindi onestamente non trovo grosse pecche o grossi punti interrogativi sul finale. Solo che come è stato costruito, poteva essere sicuramente qualcosa di più o di meglio, magari anche proprio da, ora non so se entriamo in una fase di spoiler, ma parlo proprio dal punto di vista estetico della minaccia. In effetti poteva essere gestita un po' meglio. Quella ovviamente è stata voluta, perché non penso che si siano dimenticati che esistono gli effetti speciali, quindi sicuramente hanno voluto dare questo tipo di aspetto, forse per rendere la cosa un po' ancora più umana, quindi reale. Però sì, là in effetti un po' perde.
Sì, anche perché giustamente io capisco la difficoltà di girare certe scene in subacqueo, perché infatti, come hai detto tu, io quando ho visto che era tutto così il film, ho detto minchia, cioè tanto di cappello, perché comunque è resa anche molto molto bene l'atmosfera del lago, perché se uno lo guarda con un attimo di occhio critico, capisce che non può essere stato girato in un lago un film del genere. Però sembra girato in un lago, è fatto veramente, cioè è evidente che quella scenografia sia stata fatta, che sia una scenografia ad hoc allagata, ovviamente non sono in fondo al lago, però porca miseria funziona tutto molto bene, cioè anche quanto è torbida l'acqua, cioè sembra vero. È evidente che è stato fatto una ricerca certosina su come doveva essere girato sto film. Quello che mi fa girare le scatole appunto è che quando poi si arriva a certi momenti, e quando l'azione dovrebbe esserci, molto spesso poi diventa un'azione forsennata, perché è difficile da girare sott'acqua, determinate scene sono difficili da girare in quell'ambiente, e allora si è magari preferito fare un altro tipo di discorso, bolle che vanno a destra a sinistra, telecamere che si muovono, però non si capisce un cazzo. Purtroppo è quello il problema, cioè che cavolo, allora capisci... Cioè, secondo me lì non hanno secondo me sottovalutato che ci sarebbe stato davvero un diverso impatto delle scene, sarebbero state molto diverse, al di là del come le giravi, che anche a livello di impatto visivo sarebbe stato diverso vedere una roba che fa così al posto di una roba che fa magari un movimento veloce, cioè è diverso anche visivamente. E invece loro, volendo dare la frenesia del momento, hanno fatto delle scene che però non si capiva un cazzo, e boh. Quindi lo dico, tanto coraggio, come diceva appunto il portatore di luce all'inizio, però secondo me è stato anche un backfire mica da ridere, questo coraggio, perché comunque sia non sono riusciti secondo me a sfruttare tutto quello che avevano a loro vantaggio e a girare i punti deboli di un tipo di regia di questo genere, e si nota.
Sì, anche perché poi io volevo aggiungere un pezzettino prendendo spunto da una cosa che ha detto Marg, su cui io sono assolutamente d'accordissimo. Cioè, una delle cose secondo me più interessanti del film, che aveva più potenzialità, è proprio il rapporto che c'è tra i due protagonisti. Perché si vede all'inizio una scena dove lui le fa uno scherzo e lei lo manda a fare in culo in 40 miliardi di lingue. E già lì capisci che lei è una persona magari un po' più come si può dire, si spaventa un po' più facilmente lei di lui, esattamente come succede a casa mia, che quando guardo gli horror c'è Ale che mi aspetta nascosta nei corridoi solo per farmi prendere 77 infarti. Quando siamo andati a vedere Devil's Candy è entrata in casa prima di me, ha spento l'interruttore generale intanto che io parcheggiavo, quindi io non potevo accendere la luce, si è nascosta sotto il tavolo. Io sono passato perché, cioè, io tra l'altro la chiamavo e non mi rispondevo, quindi pensavo magari ho detto cazzo è caduta lì, si è picchiato la testa, e io corro in camera perché ho detto magari è caduta lì con la luce della torcia, e lei invece era sotto il tavolo che mi afferrava i piedi. Vabbè, comunque questi inviti di queste cose di
grande, sì. grande,
ma guarda, sono molestie domestiche
nel mio cuore.
Sono molestie domestiche, però anche tutta la dinamica che diceva Marg durante l'esplorazione, cioè lei che fondamentalmente è pieni coglioni, vuole andare via, lui che continua a spingersi, lui che possiamo dirlo che è anche un po' un pezzo di merda su alcune cose, perché cioè quando c'è lei all'apice del terrore lui va in giro a farsi le riprese, a farsi i cazzi suoi, quando è palesemente di fronte a una persona terrorizzata, però poi lui è anche quello che prova a cioè è una relazione secondo me che aveva veramente figa, mille potenzialità, e invece viene quasi completamente accantonata da questo punto di vista, e insieme secondo me al fatto di non sfruttare fino a fino al 100% le possibilità di una casa sommersa, queste sono le due critiche maggiori che gli faccio. Il finale, ad esempio, per me ci può anche stare che tu mi fai un finale super dove lei ormai, cioè, si sta cagando addosso, quindi mi fai vedere anche che è brutta la grana, è brutta l'inquadratura, è tutto un bordello, non si capisce un cazzo. Boogie Noir dice: questo sadismissimo nei confronti di Nika del fetish. Posso raccontare la cosa migliore di questa settimana? Scusatemi, apro una piccola parentesi. Per una serie di motivi inerenti al matrimonio, Simone e Ale si sono parlati in diretta con me presente. La prima cosa su cui hanno concordato è: sono un coglione, così proprio per dire.
È vero,
perché io non avevo fatto una cosa pensando magari di creare fastidio nell'altra persona, e dopodiché hanno iniziato a dire: no, perché lui è anche uno che si preoccupa, però è un coglione. E con Simone che fa: no, ma io più o meno ho capito che lui è una bella persona, però è un coglione. E c'è stato questo per dirvi come si vive a casa mia. Vabbè, comunque. E per dirti, anche questa dinamica qua tra i due protagonisti, secondo me poteva essere resa, cioè, la cosa che mi ha fatto incazzare questo film, che secondo me ha un sacco di occasioni sprecate, cioè non mi ha fatto incazzare perché è brutto, perché se tu fossi un film di merda dici è un brutto film, oppure puoi dire a me non è piaciuto. Qua la sensazione che ho avuto io è che sia un film molto bello in realtà, con una regia della Madonna, ma che poi ha tutta una serie di, come si può dire, come succede un po' come succedeva per Saw, come giustamente diceva Bleeding, no? ti mette tutta una serie di cose che ti autorizza a pensare, e poi non te ne fa vedere mezza, e allora dici: almeno vaffanculo.
Andiamo nella sezione spoiler.
Direi di sì. Allora, sarà breve questa puntata, ma ci sta, anche perché purtroppo devo dire, siamo abbastanza concordi un po' su tutto. Mi sembra che alla fine, nonostante giustamente i punti di vista diversi e tutto il resto, alla fine su quello che sono i punti fondamentali siamo abbastanza d'accordo. Alla fine l'atmosfera è una bomba, l'idea è geniale, coraggiosissima, la regia è figa, come si costruisce l'atmosfera è figa, il rapporto tra i due personaggi funziona, però quando deve arrivare al momento che deve mostrarti le carte che ha, ti rendi conto che ha una doppia coppia e che non può fare granché, cioè ti gira il cazzo, perché ti aspettavi come minimo un full, e full non c'è, e ti tocca guardare questa doppia coppia che va e dici: ma... E questo è il problema di sto, o sbaglio? Questo mi sembra appunto di capire, e su questo siamo abbastanza tutti d'accordo, mi sembra di capire. Quindi ragazzi, io direi che, giusto per dare una conclusione, se uno volesse staccare qua l'ascolto o la puntata e volesse recuperarsi poi il film senza appunto incappare in spoiler, potete appunto chiudere qua. Però la nostra idea è quella, ovvero di un film che ha avuto un grande coraggio, in cui c'è dietro tanto talento, tanto impegno, ma che di fatto è allo stesso tempo un'occasione sprecatissima. Questa è almeno la mia idea. Voi che dite?
Sì, sì, quoto in pieno.
Portatore di
Siamo
luce?
Tutti abbastanza d'accordo.
Oddio, secondo me, io non sarei così negativo. Ripeto, io non lo vedo come ma se tu per occasione sprecata intendi occasione sprecata di fare un capolavoro, allora sì.
Sì, sì, quello dico,
No, allora ok, ma occasione sprecata di fare un buon film, no.
No, che sia un buon film è un buon film assolutamente.
Sì, sì.
Però poteva essere un capolavoro. Cioè poteva essere un film che ci gasavamo e ne parlavamo per un anno, e invece no, penso che...
Guarda, stavo pensando proprio una cosa, un film che per qualche... non c'entro un cazzo, però come tematiche, come crescendo di tensione e di angoscia, anche come senso di claustrofobia, un po' ricorda The Blair Witch Project. Però poi The Blair Witch Project alla fine ti piazza quel finale che tu te lo ricordi per mille anni. Cioè quell'immagine finale di The Blair Witch Project proprio ti rimane stampata nel cervello, anche se poi alla fine non è che vedi chissà che cazzo. Quindi forse una cosa del genere piazzata nel momento giusto avrebbe dato sicuramente più forza. al film, quello sì, quello sicuro.
Bene, dai, quindi direi che per tutti quelli che ci hanno ascoltato finora, grazie di averci ascoltato finora, e penso che l'idea ve l'abbiamo fatta un po', almeno della nostra opinione. Se volete vederlo, assolutamente guardatelo. Se vi piace un film con un tipo di se vi stuzzica l'ambientazione, guardatelo assolutamente, perché film di questo genere non ce ne sono tanti, e penso che sia forse comunque il miglior film urbex tra virgolette che io abbia visto. Quindi, cioè, se vi piace appunto quel genere lì, o se siete appassionati di urbex, guardatelo, perché assolutamente. Però allo stesso tempo, peccato, almeno per me, ma anche per noi, poteva essere veramente un capolavoro. E qua la cosa appunto che dà fastidio è che si nota che ha la grana per poter essere un capolavoro, ma non lo è. È questa cosa, rompe le scatole. Per cui ringraziamo se ci avete seguito finora, e se volete recuperare il film, alla prossima. Noi partiamo con gli spoiler tra 3, 2, 1. Ciao a tutti!
Ciao!
Allora, spoiler. Sto finale, io, onestamente, partiamo subito dal finale. Cioè, che cazzo di senso ha?
Allora, io ho trovato alcune cose proprio senza senso. Ok, ci sono questi fantasmi. Io ancora non ho capito perché, per quale motivo il vecchio, come si chiama, Pierre, li manda là sotto.
Come, perché?
Cioè, non ho capito. Beh, lui voleva Pierre, che loro...
Pierre è il figlio della coppia. Okay. Ha mandato, loro facevano dei sacrifici umani, ha mandato un sacrificio umano.
Cioè, quindi loro continuano a fare i sacrifici. Però anche...
Sì, sì, anche evidentemente Pierre è quello che procurava tutt'oggi i sacrifici umani. Alla
Ragazzi, scusate, mi assento un secondo perché penso di avere una retata della polizia nel parchetto vicino a casa, e mi conviene abbassare un attimo le tapparelle perché ho i fari, tipo, datemi un secondo.
Che cazzo abiti, Nick?
Adesso, come nei migliori film horror, vediamo qualcosa che si muove nella sua webcam. Nick, no, attento!
Ok, sì.
Sei ancora vivo, sì! No, perché quando te sei andato, mi sembrava la classica scena dove poi arriva il mostro dietro, ti va a prendere, e noi siamo lì, Nick, no, c'è qualcuno!
No, sono vivo, ma sì, c'è una retata, penso, della polizia o dei carabinieri nel parchetto vicino a casa, che stanno usando questi simpatici fari che mi entrano fin dentro il salotto. Molto bene.
Dicevo, comunque c'era quel Gesù Cristo enorme davanti la porta, quindi suppongo che fosse ancora tutto quiescente lì su, o no? Quindi loro dovrebbero essere i primi che riescono ad arrivare lì. E poi c'è tutta la questione che loro non riescono ad uscire, quindi che vedono la porta murata, però poi alla fine lei riesce ad uscire. Questo che io non ho capito, cioè perché fino a un certo punto questa forza sovrannaturale li tiene bloccati lì e poi alla fine lei riesce a uscire così facilmente.
Anche perché, cioè, mi ha dato l'impressione di com'è che era quel film di loop temporale che avevamo visto qualche tempo fa. Che alla fine hai questa forza invincibile e che ti blocca e che tu non puoi combatterla, e poi a un certo punto loro prendono la macchina, corrono e se la lasciano alle spalle. Tu dici, che cazzo, cioè questa cosa crea dei paradossi, dei loop temporali, cioè può cambiare la realtà, spacca, distrugge gli alberi dove cammina, è qualcosa di inverosimile, e loro la lasciano indietro con la mano, con la jeep. Cioè, ma che cosa stiamo parlando? Ecco, la stessa cosa, come hai detto te, Marg, cioè abbiamo un'entità che è capace di cambiare la realtà, cioè, o comunque una forza che è in grado di cambiare la realtà, cioè che fa comparire dei muri dove non c'erano. Cazzo, cioè, si è dimenticata però alcuni con l'uscita finale.
Certo. Sì, che poi c'è anche la scena di loro che inseguono quel pesce per provare a trovare un'uscita, e tu là sei pieno d'ansia, e loro poi arrivano che c'è quell'uscita dalla quale non possono passare, però poi sì, ci sta il buco sul soffitto e lei riesce a uscire.
Sì, esatto.
Non lo so.
Ma anch'io sono rimasto un po' perplesso da quella... come si può dire? Da quella scena, ma sono rimasto anche un po'... devo essere sincero, perplesso da come non riescano a scappare a questi qua, cioè nel senso che fondamentalmente anche questi cattivi non fanno poi così paura, non sono particolarmente veloci o particolarmente, cioè ti danno solo l'idea di apparire lì nel momento per romperti i coglioni, per dire, no?
Sì.
Però non è quel cattivo che ha una caratteristica come poteva essere, che cazzo ne so, il cattivo di Malignant era super trash, però era super forte, tirava gli schiaffoni a metà alla gente, Freddy c'ha i suoi poteri. Qua sembravano dei vecchi che guardano il cantiere, che nel momento in cui tu però vuoi passare loro fanno capannello e tu non riesci a passare. Cioè, per dirti, non era un qualcosa che poi veramente ti faceva paura.
Questa considerazione è fatta dagli occhi dello spettatore o dei protagonisti?
Ma secondo me in realtà guarda che anche dagli occhi del protagonista, perché...
Se tu lo vedi dalla parte dello spettatore ti posso dare ragione, ma dal lato dei protagonisti no.
Cioè, guarda che lei sono
due morti che camminano, non hai via di scampo, non puoi scappare, non puoi fuggire.
Ma non provano neanche a difendersi in realtà loro due, se ci fai caso, perché vabbè, lui non può
terrorizzare, cioè,
no, ok, però lui per dirti rimane fregato prima, e vabbè, e c'è tutta questa cosa della pseudo possessione, tanto siamo in aula, in sala spoiler, si può dire, però tipo lei ha un coltello, non lo usa mai, per darti un'idea, cioè lei
sì, l'ho pensato anch'io,
lei c'ha sto cazzo di coltello, non lo usa mai, c'ha le zavorre, se le toglie veramente all'ultimo minuto, c'ha una cazzo di bomba, è vero che in acqua poi è tutto più piovattato, tutto quello che vuoi, però non c'è un tentativo di resistenza sensata, cioè è questo che io intendo, non dirti adesso se io mi trovassi due morti che si alzano nel mio salotto, cazzo, mi viene un infarto, probabilmente muoio di paura.
Che tra l'altro quella scena è fighissima, cioè la scena in cui la vedono, a me è piaciuto un casino, però come dici te, al di là del fatto che il pugnale si dimenticano sempre di averlo, perché, cioè, sai, anche tipo cercare di aprire le porte, cioè le finestre, cose così, col pugnale forse potevano darsi una mano a fare leva, così, però vabbè, stronzo io.
No, quello che intendo io, Simo, è che non li vedi neanche provare, almeno lei, che è quella in teoria che si potrebbe un pochettino più salvare, non la vedi neanche provare a tenere degli oggetti per tenerli lontani questi qua. Cioè non ti spiegano veramente, a parte che questi sono dei morti che si rialzano, e ripeto, non è proprio la prassi, però non c'è un po' di tentativo di reazione che normalmente ti aspetteresti, anche perché se lei ha veramente così tanta voglia di vivere, ti aspetti anche che provi un po' cazzo a reagire.
Sì, ma sai perché? Secondo me fondamentalmente questo è dovuto dal fatto che loro, più che difendersi dall'aggressione, come può succedere in qualunque altro film dove c'è il cattivo di turno, qua la loro priorità è uscire da quella casa, quindi non difendersi, perché bene o male tutto il casino scoppia quando loro hanno il 20% di ossigeno nelle bombole, quindi sanno che se perdono altri 20 minuti muoiono, quindi secondo me quello dipende dal fatto che più che intraprendere una lotta con questa entità, la loro priorità è quella di scappare, di fuggire e cercare una via d'uscita da quel posto.
Sì, sì, cioè sicuramente questo va messo, poi io ripeto, non lo voglio banalizzare, è che se, ad esempio, io ripeto, sulla fase finale, a parte che lei poverina si ritrova appunto col fidanzato pseudo posseduto, che quindi lei cerca come dici tu di, tra l'altro, andare con lui, cioè lei non è che lo molla lì, però boh, cioè non è neanche una final girl lei per certi aspetti, perché se penso a alcune delle protagoniste che ci ha portato Marghe, decisamente erano un po' più agguerrite di lei.
Sì, lei è proprio, anche perché boh, in generale, al di là del fatto che come dici te non si sono difesi, va bene, ma quello, cioè, capisco quello che vuoi dire, in effetti sì. Vi dico, personalmente, anche i mostri in sé, a me mi è piaciuto che aprissero gli occhi e cercassero di prenderli. Però il problema, come diceva Marghe prima, è che poi erano veri. Vi faccio un esempio stupido. A me è una scena che è piaciuta, e quando l'ho vista ho detto, ecco, l'avessero fatto tutto così, sarebbe stato più interessante, è quella del serpente. Perché tu mi fai che i mostri sono dei cazzo di zombie subacquei, quando mi potresti dare questa impressione del capire se è vero o se non è vero, se... mi puoi far pensare che magari i mostri sono nella loro testa, che funzionava, cioè la scena del serpente, tu sei lì, dici, che cazzo è, che poi tra l'altro il serpente nella maschera, figa, ma perché non mi fai un film così? Perché poi invece di mandare tutto in vacca dicendomi no, i mostri sono degli zombie subacquei, satanisti, cioè che cazzo? Anche perché era partito con la citazione lovecraftiana, io ero già lì col cazzo in mano, che dicevo, minchia, ma che figata che adesso si parte con adesso vedo i tentacoli, no, perché i tentacoli? Perché non me ne frega un cazzo i tentacoli, però adesso si parte con le follie della mente, chissà cosa ci nasconde l'oscurità nel nostro cervello, e invece no, sono dei cazzo di zombie, ma vaffanculo, zombie satanisti, cioè che poi è inquietante, per l'amor del cielo, tutto molto inquietante, ma cazzo, l'aveva toccata l'oscurità della mente, perché invece degli zombie di merda? Boh, voi che dite? Non so, sì, se sono stato spiegato.
Sì, sei stato spiegato, io sono d'accordo con te, ma come sempre non possiamo pretendere il film come lo vogliamo noi. Si avranno dovuto mediare anche tra, per renderlo appunto un po' più da cinema, che poi tra l'altro secondo me questo visto in sala deve essere stato più bello.
Non so perché. No, sono d'accordo comunque, cioè anch'io non mi perdo via di solito a fare discorsi, ma avrebbero dovuto fare, perché sono tutti discorsi che lasciano il tempo che trovano, sono d'accordo. Però in questo caso un po' mi girano le scatole, perché tutto quell'intrigo che ti danno all'inizio, cioè sembra che proprio voglia andare in quella direzione, che funziona, anzi quello che funziona è proprio quello che dici, ma sto pianoforte è suonato davvero oppure no? Cos'è stato davvero? Cos'è che era quella cosa che si muoveva? L'hanno visto davvero? Invece no. Poi un'altra cosa che mi sta sui coglioni adesso, e poi vi lascio parlare voi. Quando ci sono questi film di fantasmi, una cosa che a me sta sui coglioni è che quando c'è qualcosa di elettronico viene tra virgolette posseduto o fa cose strane. No ragazzi, allora, per riuscire a comandare un drone, se non hai te il controllo, o sei un cazzo di hacker nerdoso maledetto, o altrimenti non lo fai. Cioè, che i fantasmi controllino un drone, io da tecnico mi manda fuori di testa come cosa, una cosa che mi fa girare i coglioni. Come mai in tutti i film quando c'è la telecamera, poi la telecamera si deve girare da sola? No, i computer che devono far vedere delle cose, no, se tu vuoi prendere possesso di un computer, figa, devi essere un hacker, non devi essere un fantasma, porca puttana. I fantasmi non ne sanno un cazzo. Se tu mi fai un fantasma di un nerd, mi viene solamente da ridere, ragazzi miei. Cioè, io mi immagino questi qua che dicono, adesso come facciamo? Cioè, scusami, dai, mi viene da ridere. Per cui davvero, cioè, che non funzioni il drone mi sta bene, che rilevi cose che non si sa, va bene, ma che poi a un certo punto prenda, si stacchi da solo, cambi la luce, ma no, scusate, questo è un piccolo mio sfogo personale.
No, vai Marche.
No, volevo soltanto aggiungere, per dare sostegno a quello che diceva Jack, che ci sono anche varie scene in cui lei sente cose e lui no, cioè in cui lui dice io non ho visto niente, io ero qui, quando lei lo chiama gli dice ma io ero qui, non ho visto niente, non è successo niente, che ho cominciato anche a pensare che fosse appunto una situazione un po' di manipolazione da parte di lui, invece no.
Sì, cioè anche a me ha lasciato, e poi un'altra cosa che mi ha lasciato un po' perplesso, devo essere assolutamente sincero, verso il finale è il fatto che sembra che si dimentichino un sacco dell'espediente narrativo del drone che è stato utilizzato fino a un certo punto. Cioè, fino a un certo punto il drone ha un suo, come si può dire, ha una sua importanza narrativa, e poi verso il finale scompare, complice anche il fatto che vabbè, chi aveva il controllo del drone era in realtà il marito o il compagno, quel cazzo che era. Cioè, però anche lì lasci tutta una serie di potenzialità un po' inespresse, e poi ripeto, non, cioè i mostri alla fine non sono riusciti a spaventarmi, mentre mi stavo cagando addosso finché non li fanno vedere, e quando loro si vedono la prima volta, cioè io ero lì che dicevo cazzo, chissà che cosa poteva esserci, chissà cos'è. Poi arriviamo sul finale, ma parliamo anche del finale.
Sì.
Cioè, allora, A me va bene che forse c'era anche un po' della tematica della, non lo so, della redenzione delle persone, di lei che viene innalzata come nella con la lucina lì, però cioè non
cambia. Ma poi vedere. Tipo crocifissa anche.
Sì, che cazzo c'entrava? Cioè è una minchiata mia o...
Guarda, l'impressione che ho io è che tu hai preso il punto, ma anch'io non ho capito il perché. Perché anch'io l'ho avuto questa cosa della risalita, la redenzione, crocifissa, lei così, che muore da stronza, dopo che è riuscita a scappare, muore da stronza perché hai finito l'ossigeno, e tu dici...
È semplicemente per dare un senso alla scena iniziale di lei che non riesce a trattenere il fiato sott'acqua per più di 1:20, mi sembra.
Vedi? Colpa sua, se la cerca, doveva allenarsi più stronza.
E, cioè, però volevo chiedervi, sono solo io che ci ho visto una specie di pseudo tematica religiosa o sul finale o cosa? Cioè, perché non l'ho veramente capita quella roba lì.
Io sinceramente no, perché poi a un certo punto non ho lasciato proprio perdere che il film volesse dirmi qualcosa e ho pensato solo, vabbè, adesso questa muore perché non riesce a respirare sott'acqua, cioè non riesce a trattenere il fiato sott'acqua.
Ma guardate che la soluzione è molto più semplice di quella che è che avete le menti troppo complicate e la soluzione è semplicissima. Il male vince sempre, punto.
Non togliete mai Gesù Cristi enormi da fuori le porte.
Esatto. Se vedete un Gesù Cristo,
lasciatelo, cioè, dov'è.
Lasciatelo lì. Dov'è.
Qualcuno l'avrà messo lì per un motivo.
Sì, ma poi l'altra roba che non ho capito io è, scusatemi, giusto per arrivare a fare lo stronzo fino alla fine, ma sto cazzo di Gesù Cristo, perché cazzo non l'hanno rimesso? Cioè, tutto il bordello è partito perché loro hanno tolto Gesù Cristo. Adesso Simone si sta innervosendo perché sto banalizzando.
Ma dai, ma cioè, un film in cui a 40 metri di profondità trovi una casa dove c'è una famiglia di satanisti che fanno sacrifici umani di bambini che sono stati incatenati, che hanno le maschere della vergogna medievali, che quando gliele togli questi qui ritornano in vita, tu trovi, cerchi una spiegazione logica a qualcosa?
Vabbè, tu sì. No, tu sì. Quando c'hai ragione devo dirti, mani basse, che c'hai ragione.
E poi parrebbe anche, almeno da quello che ho capito io, che la ragazzina non c'entrava niente.
La ragazzina quale?
Infatti, figlia. La figlia quella che
poi possiede il ragazzo. Cioè, lei non ha... Nel senso, quelli che facevano i sacrifici erano il padre e il fratello. Lei non sapeva niente, si era trovata in mezzo.
No, secondo me era tutta la famiglia.
Sì, anche secondo me. Era sì. Tipo, non aprite quella porta.
Era tutta la famiglia. Sì, sì.
Però lei è tipo quella che viene violentata e uccisa, no, poverina?
Violentata, secondo me, te lo sei inventato tu.
Anche per me.
Nel film non lo dicono.
Ma c'è tutto il pezzo l'hanno portata in camera da letto, poi si vede, non si sente il colpo dello sparo, eccetera, eccetera. Boh, vabbè, magari ho mal interpretato io.
Però sì, è quello.
Ah, tra l'altro, scusatemi, perché davvero oggi su questo film... Allora, devo dirlo, io di solito sono abbastanza così, però quando un film poi non mi piace, poi le sgamo tutte queste cose qua. Anche la scena del Super 8, che prima era stata tirata in causa, dopo... Magari ne andiamo più nel dettaglio. Però dai, il dettaglio dove vedi Pierre che se ne scappa. Cioè, è proprio didascalico, no? Ti devono spiegare, guarda cosa è successo. È successo che loro sono arrivati, hanno fatto così così. Lui è preso e scappato. Capito che Pierre era scappato, l'avevo capito. Non è che c'era bisogno che mi facevi vedere la scenetta dove lui prendeva e scappava. Cioè, con proprio la telecamera a favore della porta e vedi lui che esce dalla porta.
Ma quello ti fa vedere quello che è successo.
E manco ha cambiato nome, tra l'altro.
E perché avrebbe dovuto?
Perché tipo quelli lì, quelli che hanno ammazzato tutta la sua famiglia, tipo lo conoscono, no? Sai.
Ho capito, ma era passato tantissimo tempo.
Ah beh, dici sì, magari a lui si è presentato col suo vero nome quando magari in realtà in paese lo conoscevano come Peppi.
Comunque guarda, la scena del mini, della sala di proiezione con le sedie, il Super 8, a me quella mi è piaciuta un sacco. Anche perché là ti fa insomma ti lascia anche il dubbio che la famiglia non era solo la famiglia, ma c'era una comunità un po' più ampia, perché la sala era abbastanza grande. E poi anche lo squarcio dello schermo, lei che passa
quello
attraverso
bello.
Lo schermo, quello sì. È molto carino.
Sì, come visivamente, come scena è fighissimo. Ma infatti quello che dicevi te del del fatto che chissà, forse c'era anche una comunità, tutto quello che è... E paradossalmente quello che mi è piaciuto tanto di questo film è il non detto. Se avesse detto ancora meno sarebbe stato ancora più figo, secondo me.
Sì, su questo sono d'accordo. Su questo sono d'accordo.
Perché un film che si basa sul mistero, devi essere devi essere anche furbo a dire il meno che puoi.
No, ma è vero, ma infatti guarda che la parte che funziona di più è tutta la parte che precede il risveglio della coppia. Quella è tutta la parte che funziona meglio.
Sì, anche tutta la scena di esplorare, perché in effetti quella scena lì secondo me è veramente fighissima, cioè tutto il pezzo in cui loro arrivano, trovano questi incatenati, queste cazzo di catene che piovono, i simboli per terra, cioè quello secondo me è veramente una figata, ma ripeto, cioè, secondo me sto film, poi c'ha ragione adesso... C'ha anche ragione Simone, secondo me adesso noi li stiamo veramente facendo anche un po' le pulci, perché siamo più o meno tutti avvelenati dal fatto che il film poi fa un sacco di robe in un modo e tu ti aspetti per forza che segua quella linea lì, e da questo punto di vista ha ragione anche Marga, che non ci possiamo aspettare sicuramente il film come lo vogliamo noi. Però secondo me veramente fino a che non, i morti non si svegliano è fotonico, è veramente cazzo, veramente fatto bene.
Sì, no, io direi, d'accordo.
Ma io direi compresa quella scena, perché quella scena è ancora figa. Se poi chiudevano tipo la porta, dopo non c'erano più, cioè, o i corpi erano ancora là, io dicevo minchia, fighissimo, e invece no. Dopo sono... Scusatemi, sono su sta cosa degli zombie acquatici, però... Nerd, perché sono anche dei nerd che usano il drone. Mi sa che abbiamo abbastanza detto tutto su sto film.
Sì, anche secondo me è finita.
È un film che secondo me ci ha fatto un po' girare i coglioni, perché è davvero il film, come ha detto giustamente Nick, è un film che fino a metà... Tu dici questo qua è il film della vita. E poi... si sgonfia. Peccato.
Qual era l'altro film che era in... che avevo proposto io per oggi? Non me lo ricordo nemmeno più.
Non mi ricordo.
È perché c'era... Io avevo detto un film, poi Nick ha detto no, io sto guardando La casa in fondo al lago, portiamo qui.
Aspetta.
Ah sì, io avevo proposto Il nuovo Paranormal Activity. Ci teniamo sì. Anche questo.
Ah ok. Vabbè, c'è anche questo. Vabbè. No.
Ma comunque, dai, alla fine questo film, secondo me, è un film che si deve vedere, dai. Secondo me si deve vedere. Perché è interessante per tantissimi aspetti.
Sì, sì. Secondo me è un film che si può vedere quella volta che sei con qualcuno che... magari con degli amici che non sono appassionati di horror e vogliono vedere qualcosa di non troppo così da mettere su mentre si mangia una pizza. Lo puoi guardare,
quanto sei cattivo, dai.
No, allora è che ovviamente una roba tipo Fist non la puoi mettere su mentre mangi una pizza, perché se la gente non ha lo stomacchino la mangia due volte la pizza, la mangia la prima e poi la rimangia. Però questo film invece lo puoi guardare mangiando una pizza, però allo stesso tempo uno che magari non guarda horror può sentire un po' quel brividino, quella cosa, e intanto si guarda delle bellissime scene. Soprattutto secondo me, appunto, se uno ha quel tipo di interesse, che sia urbex o esplorazioni subacquee, se lo deve vedere sto film, perché è fatto veramente bene, anche perché, come dicevamo prima, non ci sono film sull'argomento così ben fatti, soprattutto. Cioè, di sicuro è il miglior film fatto su questo argomento qua. In generale ha i suoi punti deboli che abbiamo detto.
Ma vi faccio l'ultima domanda prima di staccare: se facessero un 2 voi lo guardereste?
Ma come lo fai un 2? In che senso?
Che cazzo non so.
Volendo si può fare il 2, perché Pierre è sempre là, basta che porta un'altra coppia giù.
Ma infatti nel dopo i titoli di coda c'è la scena,
c'è la scena in cui lui porta un'altra coppia, sì. Quindi in teoria si potrebbe fare, anche se insomma non è che avrebbe molto senso, perché l'ambientazione è la stessa, i personaggi sono gli stessi, cambierebbero solo i due protagonisti, ma quello che succede giù bene o male è quello, non è che si possono inventare chissà cosa.
Sì.
Comunque io dico di sì. Allora, a me loro due fanno simpatia, e poi sono bravi, cioè sanno girare un film, quindi
quello sì, se sono loro poi sì. Magari un sequel non lo so, ma Il prequel lo guarderei.
Bravo. Questo poi, boh, secondo me gli hai dato una buona idea. Le gesta della famiglia Montagnac, quello sì.
Scrivigli su Instagram e consiglialo.
La storia della famiglia Montagnac, che secondo me è molto interessante, e là sì che potrebbero tornare all'interiore. Quello sì.
Tra l'altro, piccola parentesi, piccolissima, a me uno dei due ha messo un cuoricino su Instagram.
Allora contattalo, facciamo una contatto. Io parlo francese, quindi si può fare. Sì, si può fare, un'intervista in francese si può fare.
Io no, peccato. Sei l'unico che parla francese qua, Nick? Te che sei poliglotta? Solo inglese.
Vabbè, dai, tra inglese e francese si può parlare, perché penso che parlino anche inglese.
Sì, sicuramente.
Quindi.
Dai, ci facciamo un'intervista su all'interior e sul prequel di La casa in fondo al lago.
Se gli chiediamo anche i diritti, ci siamo.
Io voglio partecipare. Se mi vogliono sventrare, io sono...
Guarda, il tuo sogno.
Tu, dopo che ci hai detto che ti inzicava il...
Il cattivo di Hobo with a Shotgun.
Non lo so, io ho cambiato molto idea su di te, Mark.
No, davvero, cioè, pensavo fosse una persona seria.
Ehi, mi offendo?
Ma guarda che questo invece dimostra proprio che lei è una persona seria.
Pensa agli schiaffoni che tira alla dolce metà. Così, perché deve esserci un cattivo della coppia.
E tu ne sai qualcosa?
Ah, vabbè, ma io, ragazzi, io ormai mi sono arreso.
Adesso lo vediamo saltare, è Alessandra che gli ha preso le caviglie sotto il tavolo.
No, ma guarda, quella roba lì, Ale mi fa un sacco di scherzi, ma un sacco, ma voi non ci avete idea. Quando siamo andati a vedere Hereditary, siamo saliti dalle scale condominiali e si era tipo imboscato in mezzo in un anfratto, e siccome il nostro è un palazzo abbastanza alto, quindi praticamente si sente un sacco l'eco, no? Quindi io stavo salendo le scale, ovviamente la luce si è spenta perché lei è salita 6 ore prima, io intanto che cerco il tasto sento, e c'era l'eco su tutte le scale che rimbombava.
Sì, questa cosa del rumore me l'ha fatto anche il mio fidanzato per mesi, credo.
Sì, però tu l'hai picchiato e io l'ho sorpreso. Questa è la differenza fondamentale. Va bene, ragazzi.
Dai, direi che allora ci siamo. Abbiamo archiviato quella casa in fondo all'aria. Per cui, per quanto ci riguarda, è comunque un film che più che forse anche più della sufficienza se la porta a casa.
Sì.
Ma che l'8 non ci arriva. Ed è la classica cosa che ti aspettavi poteva essere un 8, ma poi sminchia tutto a un certo punto. E questo è La casa in fondo al lago. E, per cui recuperatelo, magari, se vi piace appunto l'idea, vi piace se vi può interessare l'atmosfera, perché, ribadisco, è da quel punto di vista un film unico ed è girato dal punto di vista dell'atmosfera estremamente bene. Poi non dite che non vi avevamo avvisato sul resto.
Niente, se dovessi mettere una catchphrase qua, sarebbe tipo intelligente, ma non si applica. Almeno metà.
È vero, la vostra tagline invece, Simone Bridingham?
Non lo so.
Io direi La casa in fondo al lago, peccato gli zii.
Sì, era un po' tipo la stessa di Ultima notte a Soho. Bello, però ci sono i fantasmi.
Bello ma.
Gli zombie subacquei satanisti nerd.
Esatto, cioè, forse no quello. Io non sono razzista, ma.
In effetti.
Va bene, dai, direi che con questo abbiamo concluso. Ringraziamo tutta la chat che è stata con noi, chi ci ha seguito, grazie a tutti, siete fantastici, e ci risvegliamo anche settimana prossima per un film che dobbiamo ancora decidere, ne abbiamo ancora un po' da scegliere e potremmo andare su qualcosa di recente.
Ne volevo proporre uno, perché ho visto ieri l'originale, quindi sono curioso, perché non portiamo il remake di Altrimenti ci arrabbiamo, che è uscito al cinema.
Aspetta che ti muto. (Ride) Io lo vorrei andare a vedere, devo essere onesto. Se riesco a pagarlo pochissimo, sì.
Io ieri ho rivisto l'originale, è meraviglioso. Però, non lo so, io sono curioso, sono sicuro che è una merda colossale, però sono un po' curioso. Anche solo per capire come è stato interpretato, perché ovviamente hanno fatto una versione diversa, credo.
Spero, cioè da un certo punto di vista sì. Sono un film che era figo perché c'erano Bud Spencer e Terence Hill, me li fa senza Bud Spencer e Terence Hill, e Donald Pleasence.
Quindi, insomma, inizia a zoppicare.
Esatto, forse meglio se lo fai diverso, che magari riesci a dargli quella roba.
Esatto.
Ma posso dire che secondo me siete tutti e due spaventati che vi piaccia?
Ma no, io sarei contentissimo, mi piace, veramente. Sarei molto contento, perché in realtà comunque anche per me, io vedere un Christian De Sica che fa qualcosa di diverso da quello che fa di solito, io anzi ti dico, è forse la maggior parte del motivo per cui vorrei vederlo quel film.
Allora, io sono curioso di vederlo, perché secondo me l'intelligenza per fare il remake di questo film è evitare in tutti i modi un paragone con l'originale, perché io, guarda, sono sicuro che non avranno mai messo la scena del coro dove Bud Spencer fa boom, 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 boom. Quella è impossibile rifarla se non c'è Bud Spencer, quindi presumo che si siano inventate tante cose magari simili ma del tutto nuove. Quindi per questo sarei curioso di vederlo, però ovviamente non è da portare. Poi magari ci facciamo una chiacchierata.
Che peccato, esatto. Va bene, tanto per la prossima settimana mi sa che ne abbiamo un po'. Portatore di luce, questa settimana riusciamo a trovarci una sera, io tipo un martedì o un giovedì?
Allora,
per quella cosa che tu sai bene.
Sì, 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 giovedì sicuramente ti dico di no.
Giovedì c'è la nostra live.
Ah, è vero.
A proposito di... Ma voi avete avuto un coraggio, cioè, disumano. Avete fatto una live mentre c'era la partita dell'Italia. Cioè, penso...
Sì, ma come dicevamo in live, noi siamo femmine, quindi non ci interessa.
Dai, allora, un po' sessista questa cosa.
Siete state anche molto fortunate. Siete state anche molto fortunate. Avrei voluto essere femmina anch'io giovedì.
Ma allora io sono già femmina perché non me ne fregava un cazzo la partita, non ho visto niente.
Ma quello lo sappiamo, Nick, è inutile sottolineare.
Però, vabbè.
Senti, secondo me si può fare martedì.
Dai.
Martedì si può fare.
Bene.
Stiamo regolando anche il retroscena agli ascoltatori.
Sì, ragazzi, qua tanta roba. Perché allora, se martedì facciamo questa puntata, torniamo a fare le costole, però su un canale diverso. Io il portatore di luce, e adesso magari lo organizziamo. Mentre giovedì ci sarà appunto Bleeding Ram con la sua puntata con Horror Vacui sul canale di Instagram della rubrica Horror Queer Horror, giusto? Horror Queer, mi ricordo più. Queer Horror.
È uguale, sì.
Ok. E poi domenica ci sarà, come al solito, di consueto, la nostra puntatona. E abbiamo già dei titolini interessanti da pescare. Per cui,
dato che stiamo facendo pubblicità, vi dico anche che io sto portando avanti quella rubrica sul cinema indipendente italiano, e mi sto veramente sto facendo un lavoro di ricerca abbastanza complesso. E vi devo dire che ci sono film, titoli abbastanza famosi, ma c'è roba italiana indipendente su Prime, ma anche su Netflix, che, signori, non si può guardare, ma non si può guardare. Ci sono cose proprio che io dico, ma come cazzo possono finire su Amazon Prime queste cose? Di cui ovviamente io non parlerò, però, perché è inutile, ci sono cose.
A me è capitato di vedere un po' di roba,
ma neanche nei filmini della comunione, cioè due, proprio i primi due che passavano per strada gli hanno fatto fare i protagonisti. mamma mia.
Allora, se vuoi dei film bruttissimi,
posso dire una cosa?
Vai,
chiudiamo la live e parliamo fuori.
Va bene,
è vero. Dai, ragazzi, grazie mille della pazienza e siamo contenti di avervi avuti con noi. E noi appunto vi abbiamo già scandagliato tutte le varie appuntamenti fino a domenica prossima. E da noi è tutto, per cui ciao da Jack, ciao da il portatore di luce,
Ciao a tutti. Ciao,
ciao da Nick
ciao a tutti.
e ciao da Bleedingram.
Ciao gente.
A tutte voi carcasse putrescenti, alla prossima!